Passiamo allora al momento del professor Semplici e chiamo Tardì che viene qua a tavolo. Chiedo anche a loro di prendere esempio dalla scorsa ora.
Due premesse. La prima è che legano a Giuseppe diverse e profonde, tutte molto profonde ragioni, ma è per una motivazione puramente scientifica, se tale aggettivo è utilizzabile in un contesto di questo genere, che auguro a questa sua iniziativa la miglior fortuna per questo suo primo momento e per tutti quelli che verranno, e mi auguro davvero, negli anni a venire. La seconda è che quando ci siamo sentiti per telefono con l'amico Tarditi, lui ha espresso una perplessità: ma io non ho fatto nulla di bioetica. Ecco, questo mi ha molto colpito, perché io ho fatto qualcosa di bioetica in questi ultimi anni, ma diciamo che ho fatto qualcosa anche di filosofia della religione in quelli precedenti. Però c'era una profonda verità sulla quale tornerò verso la fine, quando mi soffermerò su una benevola notazione critica, che nella sostanza invece è molto di più di un amico, che mi spiega perché la mia è una cattiva filosofia della religione. Ecco, io credo che le ragioni per le quali la mia è una cattiva bioetica siano strettamente connesse alle ragioni per le quali la mia è una cattiva filosofia della religione. E quindi mi piace tenere sullo sfondo di questo nostro colloquio questa considerazione. Ma proprio una cattiva filosofia della religione. 50 anni fa iniziavano i colloqui che dopo la sua morte sono stati intitolati ad Enrico Castelli, che si sono imposti come uno dei punti di riferimento degli studi di filosofia della religione a livello europeo e non solo. Qualche settimana fa li abbiamo celebrati a Parigi in un convegno significativamente sottotitolato all'ermeneutica e alla fenomenologia. All'ermeneutica e alla fenomenologia. Ho pensato di aprire questo mio breve intervento ricordando alcune pagine di Enrico Castelli, del volume di Enrico Castelli, Critica della demitizzazione, che rappresenta nel volume del 1972 anche un primo bilancio dei primi dieci anni di vita dei colloqui romani sulla filosofia della religione. È anche un modo per verificare l'attualità di quella impostazione e cercare qualche segnalia per il tema che stiamo affrontando oggi. Bene, Castelli distingueva due distinte posizioni del problema della demitizzazione. La prima, dice, è quella di Rudolf Bultmann: il kerygma sussiste, ma gli avvenimenti storici di cui parlano i Vangeli non sono più attuali. La seconda è quella che nasce dal contrasto innegabile tra il kerygma, il messaggio, la parola, e le orecchie alle quali il messaggio si rivolge. È il ruolo tragico giocato dalla scienza, che ha creato una situazione di silenzio imprevisto e imprevedibile, perché non c'è più tempo per ascoltare. L'umanità è incalzata da un tempo che non lascia respiro, è il problema del tempo esaurito. Al di là dei toni antiscientisti di questa citazione, mi interessa centrare questo aspetto, che è di rilievo cruciale dell'impostazione di Castelli, ma direi non solo. La religione non ha a che fare, va da sé che a Castelli interessava questo secondo versante della demitizzazione piuttosto che il primo, che invece contestava. La religione, dice Castelli, È una questione che ha a che fare esattamente ed essenzialmente e principalmente con il tempo, con l'esperienza del tempo. Non il tempo perduto della narrazione storica, vorrei proseguire così, della mera narrazione storica, c'era una volta Gesù di Nazareth, e neppure semplicemente con la parola senza tempo di cose passate che sono passate perché messe in chiaro dalla filosofia, che è un modo di interpretare la filosofia della religione. Forse il modo che si può ricavare da una certa lettura di colui che effettivamente per primo tenne istituzionalmente e sistematicamente corsi di filosofia della religione a Berlino, ovvero Hegel, ma prima c'era anche stata, riprendo il tema che era stato sollevato nella prima relazione, una filosofische Religionslehre, che è un po' l'anticamera evidentemente della filosofia della religione. Dunque, tempo che non è semplicemente il tempo perduto della narrazione storica, ma neppure la parola senza tempo di cose passate perché messe in chiaro dalla filosofia. La religione, e la religione cristiana, l'istanza apologetica di Castelli è troppo evidente per dover essere ulteriormente sottolineata, la religione cristiana è tempo recuperato in quanto mistero dell'avvento del soprannaturale e dunque rivelazione. Racconto avvento che a sua volta mitos, nel senso delle quattro funzioni evidenziate da Campbell nel suo potere del mito: cosmologica, sociologica, pedagogica e infine, perché no, anche mistica. Percorsi iniziatici verso la fonte sorgiva del senso ultimo dell'io, ma più ampiamente del genere umano. Ebbene, che cosa c'è in questa affermazione del problema del tempo come istanza del tempo recuperato? C'è intanto una sorta, lo direi con Bancalari, di consapevole tautologicità. Non che l'analisi storica dell'avvento del sacro non sia fattibile. L'archeologia è sempre possibile, ma presuppone l'archè. Una vita a Cristi non è rivelabile dalla storia, ma la rivelazione rivela la storia della vita a Cristi, che la storia narra naturalisticamente. C'è un modo dunque di declinare l'argomento fenomenologico che lo temporalizza in maniera radicale. Ma io mi domando se sia pensabile la filosofia della religione senza questa messa in conto del problema del tempo. Il maestro mio di Stefano Bancalari, di Giuseppe di tanti altri, ha dedicato una delle sue opere principali a filosofia della religione come problema storico. Seconda questione, secondo pilastro di una riflessione sulla filosofia della religione, castelliano, anche questo assolutamente inequivocabile, la questione della soggettività come questione della testimonianza, dove per testimonianza si deve intendere, Castelli lo dice esplicitamente, la questione della sua assoluta indicibilità. Assoluta indicibilità. Siccome per l'appunto io purtroppo mi sono contaminato con la bioetica, allora un'incursione nell'attualità me la consento. Fra i modi di tradire questa assoluta indicibilità della testimonianza c'è per Castelli la maschera della legge intesa come loro, Una di queste maschere è la giuridicità, dice Castelli. La giuridicità che tradisce l'indicibilità della testimonianza, traducendola in indicibilità assoluta, perché inchioda l'esperienza alla fattispecie, appunto, della legge. E aggiungerei della evidenza della fattispecie. Chi non può vedere che? Chi non può vedere che? Ecco, secondo me, da queste pagine castelliane abbiamo due forti spunti per ripensare il contesto dell'esperienza religiosa nell'ambito assolutamente disciplinare della filosofia della religione. Proseguo adesso con tre quadri attraverso i quali questo orizzonte è stato riempito a partire dal momento in cui la questione della filosofia della religione si pone anche come questione di disciplina, e poi con un'annotazione a margine, se così la posso chiamare. Tre quadri, tre vie. Beh, una prima via è stata l'inversione del percorso dal simbolo al segno, teorizzata esteticamente, artisticamente, teorizzata in modo esemplare da Friedrich Schlegel. Questo è stato un primo modo attraverso il quale si è ritradotta l'esperienza religiosa nel nuovo contesto della soggettivizzazione, sulla quale tornerò più avanti, del religioso, che ha caratterizzato, beh, non a caso la filosofia della religione non è nata nel mondo cattolico, non è nata qui la filosofia della religione, è nata un po' più a nord. Ecco, forse questo dice qualcosa sulla natura della filosofia della religione, ma ci tornerò più avanti. Allora, per Schlegel, come sappiamo, questa inversione del percorso dal simbolo al segno, che rappresenterà anche per Hegel la marca del trionfo della razionalità, non vale una rinuncia al pensiero, non vale la frammentazione della verità nel brulicare di molti dei. Mitologico è ciò che si attesta in grado di conformare tutte le altre opere dell'arte e della vita intorno al fondamentale bisogno dell'umanità in lotta con tutte le sue forze per trovare il proprio centro. Ecco, questa è un primo quadro di una sintesi che ha fortemente innervato un modo di intendere la filosofia della religione per tenere insieme il tema del tempo e il tema del soggetto, dell'io. Tanto è vero che Schlegel dice chiaramente che fra l'antico e il nuovo si colloca non revocabile esattamente questa frattura. Un secondo quadro è la via narrativa della Erinneum, che è un tema hegeliano evidentemente, ma che è stato variamente, con molto successo, modulato in territori limitrofi dell'esperienza e della cultura soprattutto dell'Occidente. Basti pensare a Proust, basti pensare ad un'opera come Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann. In che modo riuscire a declinare religiosamente questa tautologicità dell'esperienza del tempo? Appunto
appunto come Erinnerung, ovvero come quel ripiegarsi riflessivo, l'Erinnerungstall nell'attacco della logica, fra gli altri luoghi nell'attacco della logica dell'essenza, non casualmente, questo ripiegarsi dell'esperienza che dentro se stessa trova un centro, anche se lo trova nella forma temporalmente distesa e dunque in fondo paradossale della narrazione, che come scrive Thomas Mann ci rimanda a un passato mitologicamente e teologicamente profondo. Questa è una citazione di Thomas Mann. Teologicamente profondo, perché? Perché corrisponde a quella incolmabilità della distanza che dice l'inizio, come lasciarci sospingere indietro, di prospettiva in prospettiva, sempre più indietro, verso una nuova quinta di sabbia all'infinito. Il terzo quadro che volevo molto rapidamente richiamare, che è un quadro dichiaratamente in questo caso fenomenologico, ma è abbastanza chiaro da quel che ho detto che trova a mio avviso piena giustificazione non solo come motivo celebrativo dei primi 50 anni dei colloqui Castelli, ma come un modo di pensare alla filosofia della religione tout court, questo gioco di specchi fra la fenomenologia e l'ermeneutica al quale è stato intitolato il nostro incontro parigino. Ecco il terzo quadro, il fenomeno saturo di Jean-Luc Marion. Ricordo molto rapidamente le note caratteristiche del fenomeno saturo che Marion schematizza, guarda un po', secondo le categorie dell'intelletto fornito da Kant, perché diciamocela tutta, è vero, come Andrea ha accennato un po' troppo timidamente e rispettosamente stamani, che lì sta il vizio d'origine di tutta la filosofia della religione. Il male nasce da Kant, o meglio, trova in Kant la sua prima vigorosa, robusta sintesi. Non è un caso che sia Kant il filosofo che l'attuale pontefice considera più insidioso, non più nei termini del veleno kantiano del padre Mattiussi, certamente, ma non sfuggirà l'insistenza con la quale giustamente Benedetto XVI insiste sulla pericolosità del percorso kantiano. Ci tornerò avanti. Allora, Marion caratterizza così il fenomeno saturo. Secondo la quantità non può essere ponderato, secondo la qualità non può essere sopportato, perché deve trattarsi di un visibile che il nostro sguardo non può sostenere, secondo la relazione deve apparire assoluto perché si sottrae ad ogni analogia dell'esperienza, e qui c'è tutto il problema del solipsismo, direi a Stefano, penso che possa essere d'accordo, non sei d'accordo, non lo so, lo vorrei sapere, ma tutto ciò che si sottrae in modo radicale ad ogni analogia dell'esperienza pone certamente questo problema, che va seriamente messo in conto, perché se non lo si fa, così facciamo arrabbiare un pochettino Pietro, non c'è niente da fare, il richiamo allo sfondo dell'essere come ciò che ci rende tutti compartecipi, non si capisce bene di che cosa, si può orientare, appunto, si può orientare facilmente a qualsivoglia declinazione della verità, come è stato tante volte contestato ad Heidegger. Non hai citato fra i modi di darsi della verità l'azione che fonda lo Stato, e infine dal punto di vista della modalità il fenomeno saturo si dice inguardabile, nel senso che non corrisponde al potere di conoscere dell'io, non corrisponde al potere di conoscere dell'io. Dunque, in qualche modo, torniamo alla questione della indicibilità. Ho detto che avrei concluso con una qualche annotazione a margine, che faccio così. È evidente che stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con il rapporto fra l'esperienza e l'universale. Si dà una modalità di universalizzabilità dell'esperienza, in particolare di ciò che chiamiamo esperienza religiosa. Ovviamente rispondere a questa domanda potrebbe fornire anche qualche utile indizio per cercare di capire se esistono dei criteri per stabilire se una religione è più o meno vera di qualche altra. Non è una domanda peregrina. Marco Maria Olivetti, in questa preziosissima voce per la filosofia diretta da Paolo Rossi, poneva esattamente in questi termini la questione e scriveva: intanto che esiste un legame storico tra filosofia della religione e metafisica, nel senso che, ahimè, esiste un legame indissolubile tra crisi della metafisica e costituirsi della filosofia della religione. Non c'è filosofia della religione senza una permanente messa in crisi della, una storica intanto, ma anche speculativa messa in crisi sistematica della metafisica, della ontoteologia. Perché? Perché almeno per Olivetti, ma certamente anche per me, il passaggio diretto dal soggetto all'universalità, escludendo la mediazione, cioè l'esteriorità e la visibilità, rende problematica la comunicazione. Ecco, il destino della filosofia della religione oggi per me sta tutto in questa interpretazione della mediazione, dell'esteriorità e della comunicazione, che è ermeneutica sì, perché evidentemente sarà anche parola, ma è anche l'indicibile, è anche il momento indicibile, letteralmente indicibile della testimonianza. È il soggetto sì, ma non è il soggetto cartesiano e non è il soggetto heideggeriano. Olivetti scriveva che dire Dio significa dire in automatico, per default, quasi la questione dell'intersoggettività, e viceversa dire la questione dell'intersoggettività significa dire Dio. Perché? Perché se non si ha la pazienza e il coraggio di questa mediazione, si rischia la violenza, si rischia la prepotenza della ontoteologia, ma diciamo pure della ontoteologia. E allora concludo con una pagina sulla quale sicuramente potremo tornare domani, di questa opera preziosissima che adesso ci è disponibile grazie al lavoro di Giuseppe. Proprio nelle precisazioni terminologiche c'è una distinzione fra filosofia religiosa e filosofia della religione che trovo preziosissima da questo punto di vista, perché distinguendo poi la filosofia religiosa dalla vera e propria dogmatica, Hering cerca di aprire uno spazio nel quale far vivere una istanza di universalità che non sia ancora quella forte della dogmatica e che non sia quella troppo esperienziale, vogliamo dire così, troppo transeunte, troppo soggettivo, relativistico, nichilistica della verità. Ho trovato una indicazione analoga in una pagina dell'ultimo volume di Lorenzo Leuzzi, che oltre che un carissimo amico di molti di noi, e il successore di Monsignor Fisichella come cappellano del Parlamento, adesso poi non so quale sia in termini tecnici la funzione, insomma, quello che curerà i rapporti spirituali con i nostri parlamentari, diciamo così, ecco, così come ha fatto fino a qualche tempo fa Monsignor Fisichella. Bene, Lorenzo si pone esattamente questo problema e ha la bontà di citare proprio me per spiegare perché sbagliare questo passaggio significa chiudersi su una riflessione puramente intellettualistica e priva di ogni efficacia per il futuro stesso e per il futuro della stessa religione. Siccome un amico ha usato intellettualistico, che conserva ancora una natura di potenziale apprezzamento positivo, per non dire appunto soggettivistico, relativistico, nichilistico, e dice sarà proprio la filosofia della religione a riaprire il discorso filosofico sul Dio, che per poter essere il fondamento della realtà storica sia della religione che nella sua funzione salvifica, che della società nella sua funzione ontica, deve essere il Dio che è in se stesso logos e amore, che uscendo da sé non assorbe l'uomo, ma lo arricchisce ontologicamente. Dunque, lasciando stare l'ontico, sarebbe interessante approfondire questo aspetto magari nel dibattito.
Forse è citato anche positivamente questo libro.
Ma sei un amico, è fuori dubbio che è un amico. Il salvifico è l'ontologico, non c'è salvezza fuori dall'ontologico. L'ontologia è la salvezza, ma l'ontologia è per definizione ciò che non ha bisogno di comunicazione e di mediazione, perché si dà con evidenza. Gli amici che erano a Parigi hanno sentito una splendida relazione del professor Schweidler su questa trasformazione della fenomenologia in ontologia dell'evidenza, che è un modo in cui, ahimè, si può leggere la tradizione fenomenologica per le ragioni che sono state ben esposte da Stefano. Quindi l'ontologia non ha bisogno della comunicazione se non quella effusiva, autoeffusiva della verità, e soprattutto non ha bisogno di farsi carico di quel problema che ci costringe a pensare la sottolineatura splendida, lo devo dire, dell'anatema sul concetto stesso di esperienza da parte di un pontefice neanche troppo lontano, perché la filosofia della religione nasce esattamente come problema di un particolarissimo tipo di esperienza, che è l'esperienza morale nella sua possibile universalizzabilità, fallita la quale ovviamente si apre uno scenario molto più difficile e complesso, che è in larga misura quello nel quale ancora oggi viviamo.
Allora, intanto ringrazio il professor Semplici per questa relazione pienissima di spunti, e non tenterò neanche lontanamente di trarne le fila. Però parto da una vicinanza, da una prossimità che mi sembra di avere in comune, cioè il confronto serrato con con la tradizione fenomenologica che ha avuto particolari esiti in Francia negli ultimi decenni, e quindi ripartirei proprio da quel nesso tra fenomenologia ed ermeneutica che non smette di dare da pensare ancora oggi. Ho cercato di articolare però queste osservazioni in tre punti in modo da renderle più, un po' più strutturate. Allora, parto da un'osservazione di Levinas che dice: il rapporto tra religione e ragione non è un problema di filosofia della religione, ma è la filosofia essa stessa. E questo direi che già prima è stato messo in evidenza. Questo passo è stato ripreso recentemente da Jean-Luc Marion in Le Croix pour le Voir, che è un'ultima raccolta di articoli che vanno dal 79 ad oggi, nel quadro della riproposizione della questione quanto mai attuale del presunto conflitto secolare tra fede e ragione. Non è forse tempo di rimettere in discussione l'antica convinzione secondo cui perdendo la fede si guadagna in ragione? Se per eccesso di ragione si espelle la fede dall'ambito di ciò che è pensabile, ci si trova tuttavia ad ammettere che la ragione è incapace di comprendere una parte, anzi la parte decisiva, di ciò che la nostra vita ci fa sperimentare. Così si afferma rapidamente che la ragione non comprende tutto e bisogna mettere spazi immensi che restano incomprensibili e irrazionali, da abbandonare alla credenza e all'opinione. Li si espelle, insieme alla fede, dal campo del pensabile, e da questo sonno della ragione, tra virgolette, sorgono allora gli incubi dell'ideologia, in quanto tale sempre violenta. Così, in qualche modo, la separazione tra ragione e fede, che, come dire, anche a livello di sapere comune, di senso comune, è considerata naturale, va da sé, anziché corrispondere ad un guadagno razionale, procede parallelamente ad una mancanza di razionalità, ad un'autodelimitazione della ragione dinanzi a ciò che essa ritiene impensabile. Ma se non si espelle ab origine la fede per eccesso di ragione, può accadere al contrario che la ragione stessa si apra ad un ambito, che è quello della liberazione, che chiede costantemente non solo di essere pensato, ma interpella la ragione stimolandola responsivamente, quindi responsabilmente. Così, paradossalmente, non si perde in ragione perdendo la fede, e al contrario, agostinianamente, non si tratta di credere, almeno nel senso di tenere provvisoriamente per vero, per vedere, e in questo chiaramente l'argomento ontologico di cui prima si è largamente parlato è un aspetto. Quindi il primo punto è questo. Il secondo punto, mi richiamo ancora a Marion, e qui rimane chiaramente sullo sfondo tutto il discorso che lei ha fatto sulla saturazione, no? Quale tipo di razionalità ci può permettere di vedere? Dice ancora Marion, sempre nello stesso testo: far uso della ragione per noi richiede innanzitutto di esercitarsi all'infinito per far progredire le nostre capacità razionali, applicandole non a qualche oggetto delimitato, ma a ciò che resisterà sempre, per definizione, alla definizione. E ancora, per noi giungere a pensare davvero significa pensare all'infinito. Una ragione che non pensa all'infinito verrebbe meno anche a se stessa. Quale modello di pensiero può oggi tentare questo ampliamento radicale della ragione in vista della pensabilità di ciò che trascende la mera sfera oggettuale? La mia ipotesi, spero di poterla condividere, anzi la metto alla prova col professor Semplici, è che questo modello di nuova razionalità vada ricercato per l'appunto nel plesso profondo che lega inscindibilmente la fenomenologia e l'ermeneutica. La prima, nel tentativo di elaborare un modello di fenomenalità il più ampio possibile nella direzione della saturazione, ma non solo, perché mi sembra che un movimento tale, cioè una direzione comune a quella della saturazione, sia stata anche intrapresa da altri filosofi francesi come Michel Angry, ad esempio, o forse più recentemente con spunti diversi da Claude Romano, nel senso appunto di una destituzione del soggetto trascendentale e quindi dal quadro, dall'orizzonte dell'evidenza, che è sempre evidenza per una coscienza costituente, e che quindi appunto attraverso questa destituzione della soggettività trascendentale può in qualche modo aprirsi alla saturazione, ma ne è la condizione. La seconda, cioè l'istanza ermeneutica, per nulla in contraddizione con questa, in conflitto con questa prima ipotesi, come istanza di risposta del soggetto finito e soggetto fra mille virgolette, perché a questo punto non si parla nemmeno più di soggetto, per intenderci ciò che Marion chiama donato, no? tale in virtù di quell'appello originario che sollecita al pensiero. Dunque, vado al punto. Quale articolazione tra fenomenologia e soprattutto a quale modello fenomenologico riferirsi ed ermeneutica si può ipotizzare per un tale progetto? Infine, su queste basi, ultima questione, mi rendo conto che sono questioni enormi. Chiedo al professor Semplici, si dà la possibilità di una filosofia cristiana come pratica ermeneutica ed euristica della fenomenologia della rivelazione? Mi spiego. Il surplus di didattità, donazione che la rivelazione offre alla ragione non rendono più solo possibile una nuova interpretazione dei fenomeni già visibili, ma portano a visibilità fenomeni che sarebbero stati senza di essa invisibili. Dunque la filosofia cristiana, ben più che ermeneutica del dato che sarebbe già accessibile alla razionalità senza la rivelazione, non si costituisce anche come euristica, cioè come principio di visibilità di nuove fenomenalità? E qui mi fermo.
Di evidenza, di visibilità o di evidenza?
Di visibilità, direi.
È perché fa una bella differenza. Fa una bella differenza.
Microfono.
Ma ne avevamo già parlato per telefono, quindi in realtà si tratta di un percorso felicemente condiviso. Vorrei fare una piccola osservazione sulla prima lunga citazione di Marion. È abbastanza astuto quell'argomentare, perché in fondo sono i temi e gli stilemi che sono cari all'apologetica dell'ampliamento della ragione, che abbiamo visto fortemente sostenuta in questi ultimi anni, ma non sciolgono, eludono il nodo dell'evidenza, eludono il nodo dell'evidenza, che è il nodo del rapporto tra fede e ragione. Se questo reciproco comunicare, comunicarsi apre orizzonti del vedere o apre orizzonti di evidenza che non sia soltanto evidenza per la coscienza. Questo è il problema. Lo potrei dire in modo più aneddotico e per questo dunque decisamente più vero e importante, citando l'esperienza che hanno avuto Pietro e Stefano in treno ieri e che mi hanno raccontato venendo da Roma, quando ad un certo punto uno di loro deve aver maldestramente citato una qualche esperienza religiosa, una qualche appartenenza cattolica. Casualmente nella carrozza del treno c'era una persona evidentemente fortemente inserita in questa esperienza, in questa identità, che si è alzata e ha avviato nella carrozza una discussione che, mi hanno detto, si era subito trasformata in un capannello di persone che discutevano su questo tema. 2 più 2 uguale a 4. Gesù Cristo è una persona vivente oggi esattamente come 2 più 2 è uguale a 4. E potremmo proseguire, perché ci sono tante altre cose che dovrebbero essere evidenti, così come 2 più 2 è uguale a 4. Vedere, aprire una dimensione del vedere non è la stessa cosa che aprire una dimensione di evidenza. Lo si può dire, secondo me, anche in termini filosoficamente un po' più esoterici, tornando a quella pagina di Castelli che prima citavo. Che cosa è la storia di Cristo? Questo archè che è la storia di Cristo, è in qualche misura siamo costretti alla tautologicità di questa esperienza di verità, e, perché altrimenti non ci sarebbero ostacoli di principio alla assoluta dicibilità del vero che si dà come testimonianza. Se ci sono ostacoli alla trasparenza della piena dicibilità del vero, significa che possiamo vedere e vedere insieme, ma che non si dà evidenza. Mi verrebbe da dire che questo è esattamente quello che scrive Benedetto XVI nella prima pagina della sua prima enciclica. Che cosa è il cristianesimo? Non è una idea filosofica, non è una dottrina morale, è l'incontro con una persona. Si tratta di intendersi, rispetto in particolare all'esperienza cristiana, su che cosa vogliamo dire con incontro con una persona. Ah, aggiungo che Marion è stato invitato un paio di mesi fa alla Gregoriana, per aprire un ciclo di conferenze che dicono in un altro modo questa circolarità. Le tournant théologique de la phénoménologie, le tournant phénoménologique de la théologie. Ecco, bene. Marion ha omesso, rispetto al testo scritto che aveva preparato, il passo nel quale spiegava, e gliel'ho ricordato dopo, però non privatamente, nel quale spiegava perché il metodo fenomenologico è incompatibile con la ontoteologia, ma appunto era questo scritto. E tuttavia, l'esito di questa circolarità non è scontato, perché può essere, e io temo che nella fenomenologia esista, credo che nella fenomenologia esista questa possibilità di lettura, che certamente non si dà nell'ermeneutica, insomma, trasformare, di far perno sulla nozione di evidenza per arrivare ad una ontologizzazione e ontoteologizzazione dei contenuti fondamentali dell'esperienza del senso, della verità, del tempo.
Sì, io volevo porre una sollecitazione sulla una questione sulla, sul problema del tempo, che mi permette di stanare ulteriormente la tua prospettiva filosofica e vedere fino a che punto si pone nei confronti della rivelazione in questo senso. Il passaggio di Castelli che citavi si trova non solo nella critica della divinizzazione, ma diciamo, come sai meglio di me, anche già nell'introduzione del colloquio del 61, in cui c'è poi l'intervento di Bultmann. E per capire, diciamo, questa contrapposizione tra le due prospettive di divinizzazione che pone Castelli, che diciamo a me personalmente non risultano così lampanti nella loro distinzione quantomeno dalle parole di Castelli, mi sembra significativo vedere Bultmann, e Bultmann, almeno in quei passaggi in cui mi sembra confrontarsi con questa posizione di Castelli, fa significativamente riferimento uno alla questione dell'analogia e cerca quindi, diciamo, il problema di una comunicabilità, di un passaggio, di una mediazione, e due al problema della Chiesa. Cioè lui dice che in sostanza il messaggio che noi oggi, diciamo, fatichiamo ad udire nell'epoca della scienza, della tecnica, però è ancora vivo, presente nella vita della comunità. Allora, oltre a essere particolarmente interessante il fatto che il teologo luterano fa riferimento al problema dell'analogia, mentre il filosofo cattolico Castelli invece sembra radicalizzare questa prospettiva e negare quasi la possibilità dell'analogia. Oltre ad essere significativo che il teologo luterano cita il problema della Chiesa, io mi chiedo se non vale la pena spingersi appunto fino alla prospettiva di Castelli e arrivare a pensare una radicale diacronia, cioè l'impossibilità che si dia un tempo unico, il tempo della narrazione storica, è un tempo oggettivo, chiaro, in cui c'è appunto possibilità di dire qualcosa oggettivamente. E se allora però, diciamo, da questo punto di vista, cosa che mi pare emergere in, in tanti passaggi di Castelli, non si possa arrivare al punto di dire che addirittura la storicità, la letteralità della rivelazione a livello di vita di fede è in qualche modo indifferente, cioè è indifferente se l'episodio della Samaritana sia avvenuto nella sua letteralità storica, ma quello che conta è se la prospettiva esistenziale del dammi da bere valga per me oggi come vale nella narrazione di quell'episodio. Ecco perché mi sembra che Castelli arrivi, diciamo, a partire dalla critica alla possibilità di un tempo oggettivo, a partire dalla prospettiva del solipsismo, della, della tautologia, arrivi a questo tipo di prospettiva, per cui poi eventualmente la letteralità, la storicità sono riguadagnate su un altro livello, ma solo secondariamente. E se quindi, diciamo, Castelli non sia appunto più radicale di Bultmann stesso, e se tu, diciamo, vai fino, fino a questo punto. Grazie.
Molto amichevolmente vorrei contraddirti su una questione che riguarda il rapporto tra filosofia della ragione e metafisica. Non mi interessa affatto ergermi a difensore della metafisica. Noto però storicamente quello che appunto sto per dire. Io ho molto presente quel testo di Olivetti, come tutti coloro che studiano filosofia della ragione in Italia, perché è una ricostruzione magistrale della preistoria della filosofia della ragione. Quel saggio si ferma ai primi del XIX secolo, più o meno. Con Schelling, credo che finisca lì. Quindi, diciamo, la filosofia della ragione inizia di fatto appunto dopo. E la filosofia della ragione moderna e contemporanea ha sempre contemplato autori e correnti che hanno sviluppato una metafisica. Sempre. E non soltanto la filosofia della ragione tipo neoscolastico, diciamo bieca o retriva, che come la si possa, diciamo, caratterizzare, personalmente non la caratterizzo così, ma alcune la caratterizzano così, ma anche quella filosofia della ragione tipo neoscolastico aperta alle stanze della modernità. Penso per esempio all'opera magistrale di Karl Rahner, Uditori della parola, no? Che ha, per così dire, un impianto di tipo metafisico, un'antropologia fondamentale, come lui la chiama, ma che riesce ad integrare appunto quelle che sono le istanze della moderna filosofia della religione. Ma appunto penso anche alle aperture in direzione della metafisica della corrente fenomenologica, in Guardini l'ho già detto, ma in Edelstein e in altri autori che qui non sto a citare, che sono meno conosciuti, per esempio Johannes Heissen, che è un autore molto interessante, poi magari avrò modo di fare riferimento domani nell'ambito della discussione. E per poi, no, diciamo, per arrivare fino a quello che è stato il mio maestro, di Romancini, che ha tentato una coniugazione, peraltro problematica, discutibile, tra ermeneutica e metafisica. Poi oggi, se guardiamo, apriamo la prospettiva, appunto, la filosofia della religione analitica, vediamo una addirittura rinascita della questione della metafisica. Ora, i filosofi della religione, come Richard Swinburne o Plantinga, possono essere, diciamo, considerati e valutati in modo differente, però non ritenerli filosofi della religione perché sviluppano argomentazioni metafisiche mi sembrerebbe, diciamo, improbabile. Aggiungo questo, finisco, che l'interpretazione di metafisica che tu proponi mi sembra assolutamente, come dire, negativa e importata appunto da quella che era pubblicata, per così dire, dalla critica heideggeriana. Non sto qui a discutere su Heidegger, va bene? Ci sono molti studiosi qui validissimi che possono discutere su questo, però la vulgata, per così dire, della critica heideggeriana alla metafisica è questa, cioè che la metafisica è appunto volgarmente ontoteologia, quindi qualcosa che ha... Ecco, questa è francamente un'interpretazione forfettaria della storia della metafisica, che è caricaturale, ridicola, voglio dire, cioè è ora di prendere le distanze da questa interpretazione, ripeto, eventualmente risalendo alla sua fonte e operando le opportune distinzioni. Noto soltanto che la metafisica sorge in Occidente esattamente per ovviare al problema che tu dici, cioè è l'appartenenza a un logos comune, quindi è proprio il contrario di quello che, come dire, in Platone, Aristotele, Socrate, la metafisica nasce, diciamo, se nasce con loro proprio come capacità, per così dire, a svolgere un discorso comune, ritrovarsi entro appunto una casa comune, quindi sorge proprio per evitare il rischio, per così dire, della ineffabilità, diciamo così, insomma, tutto quello che sa, dell'incomunicabilità che è sottesa a una certa concezione del sacro. Grazie.
Chiaro, no? Sì. No, ringrazio per il suo semplice, perché ha introdotto, secondo me, un tema che forse non era ancora emerso fino adesso e che mi pare veramente fondamentale. Anch'io cercherò in qualche modo di riprenderlo, riprendendo tra l'altro anch'io la voce di Olivetti e servendomele per le mie tesi, cioè la dimensione essenzialmente innanzitutto storica della filosofia della religione, l'ineludibilità della dimensione storica, cioè la filosofia della religione non nasce per aria e non si può, come dire, troppo concepire in modo rarefatto, nel senso che ha una dimensione storica, nasce nella modernità come risposta
ai problemi che la modernità aveva posto alla questione religiosa, quello del pluralismo, quello della guerra di religione, quello della ricerca della vera religione o anche della localizzazione storica, dove stia la vera religione. Cioè, nel senso che c'è un radicamento storico della filosofia della religione nella modernità che non può essere in qualche modo illuso. Ecco, in questo senso io cercherò in qualche modo anche di recuperare, proprio anche alla luce di quella voce preziosissima del professor Olivetti, che mi pare fissi proprio in modo lucidissimo, insomma, no? Queste radici moderne della filosofia. Quindi mi pare questo un elemento davvero prezioso nella nostra discussione. Quanto alla questione poi della demitizzazione, mi pare anche questo sia un effetto in qualche modo della modernità. Ricordo anch'io quel memorabile convegno del 61 appunto sulla demitizzazione. Ricordo che adesso partecipò anche il mio maestro, uno dei miei maestri, Alberto Caracciolo, che riprendeva anche i temi, la disputa soprattutto tra Bultmann e Jaspers, un altro grande protagonista della questione della demitizzazione, sottolineando che Jaspers in qualche modo radicalizza la demitizzazione bultmanniana criticando Bultmann su un punto, cioè Bultmann in qualche modo svolge un processo demitizzante fermandosi però sul punto cruciale, cioè la questione del Kerma, non demitizzando forse il mito per eccellenza che almeno dal suo punto di vista liberale era da demitizzare. Ecco, mi chiedo se almeno per una certa sua linea, che è quella di cui cercherò di parlare poi oggi, la modernità non debba in qualche modo arrivare fino alla posizione di Jaspers, cioè non demitizzare anche il kerygma, cosa su cui naturalmente Bultmann non poteva essere d'accordo. Infatti il dialogo fra i due fu un dialogo fra sorti. Va bene, grazie.
L'ultima battuta
è lui. Grazie.
Grazie.
Questa accentuazione del carattere, come dire, radicale, metafisico, no? Della filosofia della religione, può significare una cosa, che cioè la tematizzazione filosofico-religiosa, come dire, afferra nodi che sono ultimativi, sono radicali, cioè mettono in questione il logos filosofico stesso, mette a confronto con questi nodi radicali del logos filosofico. Il fatto che sia nata in un contesto culturale non depotenzia questo orizzonte della filosofia della religione, perché in effetti è nata attraverso la confluenza di filoni problematici differenti, sono confluiti poi, hanno formato un fiume che noi chiamiamo filosofia della religione. Questa consapevolezza secondo me è molto importante, proprio per, come dire, chiarire qual è questo orizzonte, cioè quello di spiegare l'esperienza. Esperire non è mica una cosa così semplice, è una cosa molto, come dire, che ha punte problematiche difficilmente superabili. Io mi fermo qui. Secondo, quando si parla di come dire, di il tempo recuperato in quanto rivelazione, a me sembra che ci sia un piccolo cortocircuito. Io intravedo un cortocircuito, poi, a meno che poi questo cortocircuito non venga esplicato in maniera convincente. Cioè c'è questo riferimento al soprannaturale. Il soprannaturale può richiamare, questo tra l'altro c'è un grosso dibattito che si è sviluppato proprio nel secolo scorso sull'argomento, può richiamare un impianto mentale di carattere ontoteologico. Non credo che Castelli si muove in quel contesto, ma me lo chiedo, me lo domando. E comunque chi si ispira a Castelli? Tiene conto di questo?
Parola, avevo una visione, ma è stata assorbita dall'intervento di Aguti. E, piccola nota, il terzo quadro, il fenomeno saturo, probabilmente se è rivisto alla luce di una critica di quel tipo, cioè di una revisione una nozione metafisica meno schiacciata sulla nozione di ontoteologia heideggeriana, probabilmente dovrebbe mutare, forse potrebbe mutare anche mantenendo in piedi gli altri quali, non so.
Parto subito da qui. Io Heidegger non ci penso proprio, non è proprio nell'orizzonte visivo di ciò di cui ho fatto troppo rapidamente cenno, e spero naturalmente che non mi attribuirai una visione per l'appunto così caricaturale della metafisica come l'aldilà, le cose. Quando ho in mente esattamente quello che aveva in mente Olivetti quando scriveva in quei termini così chiari e certamente così forti. Ho in mente non la metafisica che Kant dichiara di demolire, ma la metafisica che Kant intende consolidare, salvare, restaurare. Questo mi sembrava abbastanza ovvio, implicito, insomma. Ecco, e allora il problema è esattamente questo: si può salvare quella metafisica in termini ontologici con tutto ciò che ne deriva? Non a caso noi poi ci troviamo in fraterno contrasto su tante altre questioni che a ciò inevitabilmente si attaccano, si appendono e in qualche modo a ciò sono connessi. Dire che la filosofia della religione nasce, si istituisce anche come disciplina accademica all'interno di quel contesto storico e culturale non significa evidentemente negare che ci siano molti filosofi di professione che si occupano, che si sono occupati e che si occuperanno in modo assolutamente serio, filosoficamente ineccepibile della questione religione, che quindi chiamiamo filosofi della religione. Significa domandarsi se le ragioni per le quali ad un certo punto nella storia del pensiero europeo è nata qualcosa come la filosofia della religione, che non era più semplicemente la teologia razionale, hanno ancora qualcosa di significativo da dirci. La mia tesi è che queste ragioni sono inscindibili dall'irruzione di una esperienza della temporalità che è anche fatta di conflitto fra confessioni, fra religioni, esperienza della tolleranza, istituzione dello Stato moderno, eccetera, 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 che pongono in modo diverso il problema della verità, ed è inscindibile dal modo in cui si declina la questione della soggettività. Heidegger non è il vate di questa storia. Per me ci possono essere buone ragioni per considerarlo tutto dentro questa storia. E dal punto di vista della soggettività non si può negare che la questione della filosofia della religione nasce come questione di un particolare tipo di esperienza e delle polemiche che si accendono intorno a questo particolare tipo di esperienza, che è la ripresa del problema della religione naturale come religione universale in termini morali e in termini dunque di esperienza morale. È così che nasce l'intera questione filosofia della religione. Dopodiché si tratta di decidere se per l'appunto il plesso di problemi che si aprono può essere detto in termini alti e nobilmente ontologici, e dunque non solo la visione ma la comunicazione si chiuda o sia già sempre chiusa in questa evidenza, oppure se sia necessario farsi carico di un altro tipo di atteggiamento, non solo filosofico, perché non è solo filosofico, che impone poi scientamente, non è là che arrivava Castelli, però ecco, non, che ci possa essere una lettura di Castelli coerente con il discorso di Castelli che arriva a quel tipo di conclusioni, potrei anche dire che ciò che mi rende interessante leggere Castelli, insomma, non avendo mai conosciuto Enrico Castelli, credo però che questo fosse un po' fuori dall'orizzonte dei suoi fini espliciti. Non bisogna dimenticare che i colloqui Castelli nascono in una prospettiva, non a caso, anche filosoficamente, non voglio dire alternativa, ma certamente non convergente con la filosofia del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, storicamente, e come contributo, questo è programmaticamente esplicito in Castelli, come contributo alla vita della Chiesa che andava verso il Concilio Vaticano II. Ecco, Castelli si vuole inserire lì. Poi tu mi stai dicendo che forse Bultmann era pericolosamente ecumenico nel senso del Vaticano II, insomma, va bene. Why not?
Siamo veramente alla fine, non so se qualche battuta ancora. Ringrazio allora tutti la partecipazione, riprendiamo i lavori alle 2:30 puntuali e qui sotto.